portarlo in Cina sono stati gli affari, non l'arte. Ma Uli Sig, classe 1946, origini lucernesi e un passato da vogatore, ha capito molto presto che il paese asiatico stava per vivere una trasformazione epocale e che coloro che meglio ne stavano cogliendo lo spirito erano gli artisti. Quando sul finire degli anni 70 arriva a Pechino come vicepresidente di Schindler e con l'incarico di avviare la prima joint venture tra un gruppo industriale occidentale e una società statale cinese, Uli Sig ha già alle spalle qualche anno di esperienza in Asia come giornalista economico e già si è appassionato all'arte contemporanea. Forse è anche l'esperienza da giornalista a renderlo particolarmente curioso nei confronti dei mutamenti sociali che gli inizi della politica di apertura di Deng Xiaoping lasciano intravedere. Di certo, il suo approccio con la cultura e con l'arte cinese è quello di chi vi cerca delle risposte sul vento di cambiamento che percepisce nell'aria. E anche il risultato della collezione raccolta nel corso di 40 anni è certamente frutto di quell'approccio, tanto che, oltre al suo cospicuo valore economico, oltre 150 milioni di franchi per i circa 2.200 pezzi che la compongono e che includono opere degli artisti oggi più riconosciuti come Ai Weiwei o Cao Fei, la sua grande importanza è proprio quella di essere una documentazione completa della produzione artistica contemporanea cinese. D'altronde, proprio questo era lo scopo di Uli Sig: raccogliere per preservare e per poi restituire al popolo a cui quell'arte appartiene. Nel 2012 Sig ha donato la maggior parte della sua collezione a quello che diventerà il nuovo Museo di Cultura Visiva di Hong Kong e che dovrebbe aprire nel 2019. Abbiamo incontrato Uli Sig a Lugano in occasione della presentazione del documentario che il regista tedesco Michael Schindelm ha dedicato alle sue tre vite cinesi, da imprenditore, diplomatico e collezionista. E la prima cosa che gli abbiamo chiesto è proprio come mai preferisca definirsi un ricercatore più che un collezionista.
Das mag etwas seltsam anmuten, ich gebe das zu, aber ich habe...
Può sembrare un po' strano, lo ammetto. Io comunque non ho mai scoperto in me questa passione, questo contagio da collezionista, come sembra essere prassi corrente. Oggi forse le cose sono un po' cambiate, ma in effetti quando ho iniziato a fare il collezionista mi consideravo un ricercatore. Mi sono recato in Cina perché mi interessava l'attività degli artisti contemporanei cinesi. È stato all'improvviso, proprio all'inizio della politica di apertura, che ha segnato anche l'inizio dell'arte contemporanea cinese. Solo più tardi mi sono ritrovato nella felice situazione di poter acquistare l'uno o l'altro dei risultati delle mie ricerche. È così che ho raccolto la collezione.
Cos'è stata la molla che l'ha avvicinata all'arte? Perché il suo amore per l'arte, comunque l'arte contemporanea, nasce ben prima di arrivare in Cina.
Ho iniziato ad acquistare opere d'arte quando ero ancora studente, ma non parlerei di collezionismo. Sono cresciuto nella casa dei miei genitori, in un ambiente sensibile all'arte, anche se non me ne rendevo conto. L'arte ha iniziato ad affascinarmi quando frequentavo l'università. Tramite un amico mi sono avvicinato a quella contemporanea e l'ho sperimentata a fondo, ma era ancora molto lontana da me l'idea di collezionare opere d'arte. A quel tempo acquistai un primo quadro da un conoscente che aveva appena subito bancarotta e aveva bisogno di soldi. È così che è iniziata la mia collezione.
In Cina, quando lei ha iniziato a collezionare, a raccogliere, a studiare, a ricercare i lavori degli artisti cinesi, non solo non c'era un mercato, non c'era proprio un sistema artistico, non esistevano gallerie, non esistevano scuole d'arte contemporanea, mancava insomma tutta l'infrastruttura che conosciamo generalmente, che dà sostegno agli artisti contemporanei. Tanto che lei ha creato un premio, il China's Contemporary Art Award, proprio per promuovere l'arte contemporanea cinese. Ci vuole raccontare come ha deciso di creare questo premio e che cosa ha cambiato nel panorama cinese e nel panorama internazionale.
In effetti, quando ho iniziato a collezionare opere d'arte, il sistema delle gallerie non esisteva ancora. Perciò ero io a dover scegliere gli artisti e ad acquistare direttamente da loro. Quando poi arrivarono i primi galleristi, spesso ero io a presentare loro gli artisti per farli entrare nel mercato d'arte affinché potessero sopravvivere. Ho istituito questo premio perché ho visto tante belle opere d'arte che nessuno, soprattutto fuori dalla Cina, aveva mai ammirato. Il mio obiettivo era quello di portare in Cina le persone importanti del mondo artistico, gli apriporta, per così dire, che organizzano eventi artistici quali Documenta e la Biennale, affinché potessero ammirare l'arte cinese e includerla nei loro progetti artistici. Ho pensato che il modo migliore per riuscirci fosse l'istituzione di un premio. Il primo che è entrato a far parte della giuria e con cui ho conferito per la prima volta il premio nel 1998 è stato Harald Zeman. In seguito Zeman ha esposto le opere di moltissimi artisti cinesi, dapprima alla Biennale di Venezia nel 1999 e in seguito in molte altre manifestazioni. È così che l'arte cinese si è fatta conoscere all'estero. All'inizio amici e intermediari mi presentavano l'uno o l'altro artista, così che ho incontrato i primi artisti. Sono rimasto in contatto con loro, ho condotto intense discussioni sull'arte, li ho aiutati e a loro volta mi hanno fatto conoscere altri artisti. Alla fine la situazione si è capovolta ed erano gli artisti a mettersi in contatto con me. Nel frattempo ero conosciuto da tutti come colui che spende i suoi soldi per l'arte cinese. Era un evento raro allora, poiché dovevo viaggiare in molte città per lavoro. In ogni città mi incontravo la sera con gli artisti locali. Credo di aver conosciuto, nei 35 anni trascorsi in Cina, circa 2000 artisti. Succede dappertutto. Bisogna incontrare 10-15 artisti, bisogna vedere tante croste prima di trovare qualcosa di interessante. Era molto difficile a quel tempo, dovevo trovare gli artisti. Abbiamo percorso vie tortuose e salito molti scalini per raggiungere degli atelier fuori mano. Erano tutti poveri allora, poverissimi. Così ho visto una Cina molto diversa da quella che poteva vedere uno straniero o un turista.
Attualmente l'arte contemporanea cinese conosce molta fortuna sia in Cina stessa, presso i collezionisti cinesi, sia all'estero, tanto da essere arrivata a dei prezzi spesso tra i più alti al mondo, battuti nelle aste. Alcune volte non è forse addirittura gonfiata?
Wer will denn bestimmen, wann Kunst überpreist ist?
Chi può stabilire se l'arte è sovrapprezzata? Questo vale sia per l'arte occidentale che per l'arte cinese. All'inizio l'arte cinese era molto conveniente, molto meno cara del prezzo medio internazionale delle opere d'arte. Per anni ho acquistato opere valutate poche centinaia di dollari. Più tardi forse si arrivava a parlare di qualche migliaio di dollari, quando i prezzi occidentali erano molto più elevati. In seguito le cose sono cambiate, ma nel 2008, con il crollo finanziario, le cose si sono calmate parecchio anche nel mondo dell'arte. La realtà è che i cinesi risentono del fatto che la loro arte nazionale non raggiunge gli stessi prezzi di quella occidentale. Ad esempio, i cinesi non riescono a capire perché un Picasso debba costare 100 milioni, mentre un artista cinese famoso non riesce ad andare oltre i 25 milioni di dollari. Anche se la sensibilità dei cinesi non combacia necessariamente con la nostra, è un fatto che nel frattempo l'arte cinese ha raggiunto la media del livello occidentale, anche se non per i prezzi massimi.
Una delle cose più complesse che sperimenta chiunque di noi occidentali vada in Cina per la prima volta è naturalmente la difficoltà della comprensione con una cultura, con una lingua, che sono estremamente diversi. Quali sono state nella sua esperienza queste difficoltà e soprattutto quali sono stati i modi per superare, per vincere, per riuscire ad avere una comprensione quale lei ha avuto della realtà cinese?
Es mögen sich zwar viele Dinge mittlerweile angeglichen haben durch die Globalisierung.
È possibile che nel frattempo molte cose si siano adeguate attraverso la globalizzazione, ma se li guardiamo sul lungo periodo, è chiaro che si tratta dei mondi più diversi che uno possa immaginare. Come riuscire a immergersi in questo mondo nuovo? Dipende probabilmente anche dal saper ascoltare e osservare con grande attenzione, conciliando la realtà con le proprie aspettative. Così si impara a conoscere meglio anche il nostro mondo. Credo tuttavia che ci voglia innanzitutto un atteggiamento di accettazione. Sembra banale, ma a quanto pare in molti non ci riescono.
Offenbar gelingt das nicht so vielen.
La frequentazione di Uli Sieg con la Cina inizia, come detto, da imprenditore poco dopo la scomparsa di Mao. Attraversa gli anni dell'apertura all'Occidente di Deng Xiaoping e approda all'esperienza di diplomatico quando Flavio Cotti lo nomina nel 1995 ambasciatore a Pechino per la Cina, la Mongolia e il Nord Corea. Esperienze diverse che gli hanno offerto un punto di vista privilegiato sul paese e sui suoi grandi mutamenti economici e sociali.
Natürlich ist China heute ein anderer Kontinent als es eben Ende der 70er Jahre war.
Oggi naturalmente la Cina è completamente diversa rispetto al paese di fine anni 70. Nella storia dell'umanità non si era mai assistito a una trasformazione così repentina e di questa portata. Da questo punto di vista l'evoluzione della Cina è un gigantesco esperimento senza precedenti. Non è affatto facile guidare una nazione del genere, chiunque lo faccia e qualunque cosa faccia. In Cina ci sono tuttora velocità molto diverse. Ci sono le megalopoli in cui si trova tutto quello che c'è nel mondo occidentale e forse addirittura cose più moderne. E poi a soli 100 chilometri di distanza c'è la Cina di 100 anni fa. Sono queste velocità molto diverse tra loro a caratterizzare tuttora il paese.
Vielleicht nur 100 km weit reisen, wieder ein China wie vor 100 Jahren. Das macht dieses Land noch immer aus, diese ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Lei è stato anche advisor per paesi esteri importanti, penso al Regno Unito, penso agli Stati Uniti. Cosa ha significato essere una persona che viene da un paese piccolo, come la Svizzera quantomeno è, in termini di dimensioni, per grandi potenze mondiali che cercavano un dialogo con il gigante giallo?
Das ist eher ein Vorteil, denke ich, aus diesem kleinen Land.
Credo che sia un vantaggio provenire da un piccolo paese qual è la Svizzera. In Cina la Svizzera gode di una reputazione impeccabile. È una cosa positiva per tutti noi, sempre che non danneggiamo la nostra immagine. Questo ci aiuta ad avere, sin dall'inizio, un alto livello di accettazione sia nella discussione che nei giudizi. Naturalmente a noi svizzeri manca il peso politico che contraddistingue gli americani o i tedeschi. I cinesi hanno un rapporto di amore e odio con gli Stati Uniti, adorano gli Stati Uniti, che sono al tempo stesso il loro più grande rivale. A tale proposito sono molto prudenti e forse sopravvalutano le loro possibilità nei confronti di queste grandi potenze. Ma verso la Svizzera e gli svizzeri hanno un atteggiamento molto più rilassato.
Vielleicht überschätzen sie ihre Möglichkeiten dann wiederum im selben Atemzug gegenüber diesen großen Mächten. Zu der Schweiz haben sie ein viel entspannteres Verhältnis und zu den Schweizern.
E veniamo alla Cina di oggi, che per alcuni versi pare ancora un'incognita, per altri è sicuramente una certezza di grosso potere economico, industriale, di mercato. Lei come vede innanzitutto la Cina di oggi, dove la vede incamminata e quali immagina che siano le linee lungo cui andrà sviluppando la sua economia e le sue relazioni con il resto del mondo?
China hat sehr lange eine, so haben sie selbst bezeichnet, Politik der Nicht-Einmischung verfolgt.
Per molto tempo la Cina ha seguito una politica di non interferenza, come l'hanno definita gli stessi cinesi. La Cina non ha mai ingerito negli affari di altri paesi, né ha mai avuto dispute con paesi esteri, ma non ha neppure voluto interferenze sulle sue questioni interne. Ora i cinesi si sono completamente distanziati da questa politica. Hanno riconosciuto che l'interdipendenza a livello internazionale è talmente forte da doversi preoccupare del mondo intero. lo fanno nel proprio interesse, ma anche gli Stati Uniti difendono i propri interessi di grande potenza. È quello che dovremmo aspettarci in futuro. La Cina vuole diventare una potenza mondiale esattamente come gli Stati Uniti. Economicamente parlando, su molti mercati e molte industrie, la Cina è già il maggior richiedente o il maggior offerente. Ha un potere economico a cui nessuno è in grado di sottrarsi. Con il presidente Xi Jinping, la Cina sta potenziando il proprio apparato militare. Vuole assumere una nuova posizione nel Mar Cinese meridionale, una richiesta che in passato non era mai stata formulata in questo modo. Dunque si tratta di una richiesta che supera quello che noi occidentali ci siamo finora aspettati dalla Cina. Penso che sia questo il futuro. La Cina vuole eguagliare gli Stati Uniti come grande potenza politica e militare, ma ci vorrà del tempo.
Großmacht politisch militärisch gleichziehen wollen mit den USA, aber es wird nicht so rasch gehen.
Uno dei grossi problemi della Cina è la sostenibilità ambientale. L'inquinamento è sicuramente una delle più grosse sfide che la Cina deve affrontare oggi. È stato stupito dall'accordo siglato a Parigi insieme agli Stati Uniti?
La Cina ha hier eine echte Wende vollzogen.
A tale proposito, la Cina ha attuato una vera e propria svolta. Per molto tempo non ha voluto interferenze, anche per quanto riguardava la politica ambientale. Ma negli ultimi 3 o 4 anni sono coscienti del proprio inquinamento e hanno riconosciuto che si tratta di un problema globale, che necessita di una soluzione globale. Sono convinti di fare la cosa giusta, unendosi con gli Stati Uniti e altre grandi potenze per lottare contro l'inquinamento. La svolta è credibile, sono sinceri, e faranno molto, anche se spinti da interesse personale, per migliorare l'aria che tutti devono respirare. Non solo la gente comune, ma anche i quadri dirigenti respirano la stessa aria. Non è un argomento da sottovalutare per migliorare la tutela ambientale.
Schlechte Luft, das ist ein nicht zu unterschätzendes Argument für mehr Umweltschutz.
In un mondo in cui la manodopera a buon mercato, che offriva il mercato asiatico, rischia di non essere più un vero vantaggio a causa della robotizzazione che avanza anche per la Cina, quale immagina che possa essere lo scenario economico da qui a 20 o 30 anni?
China wird rigoros diesen Trend mitmachen. China wird ihn sogar anführen wollen.
La Cina parteciperà rigorosamente a questo trend, anzi vorrà addirittura capeggiarlo. Attualmente i cinesi stanno investendo enormemente nella robotizzazione e stanno volutamente aumentando anche i salari per mandare fuori dal paese le industrie più inquinanti e quelle con pochissimo valore aggiunto. Ora è il Bangladesh, il Pakistan con l'industria tessile, l'industria calzaturiera e simili. La Cina, dunque, segue questo corso e parteciperà anche al processo di digitalizzazione dell'industria, o vorrà addirittura esserne a capo, è chiaro. Come è chiaro che i cinesi hanno un problema occupazionale e il problema potrebbe anche amplificarsi. Però credo riusciranno a farcela.
Per concludere vorrei tornare all'arte e le vorrei chiedere se ha mai pensato di aver preso qualche cantonata. Se si è mai pentito di qualcuna delle opere che ha acquistato, perché era un cattivo affare, perché quell'artista che magari l'aveva convinto all'inizio non la convinceva più dopo un poco, se insomma ha qualche rimpianto in termini artistici.
Wenn ich etwas bedauere, dann eher, dass ich einiges nicht gekauft habe.
Se ho un rimpianto è quello di non aver acquistato certe opere. Non mi sento affatto in colpa per tutto ciò che ho comprato. Forse sarebbe diverso se avessi acquistato nelle vesti di collezionista privato, seguendo il mio gusto personale. Il mio obiettivo, invece, è stato quello di raccogliere una collezione enciclopedica che rispecchiasse l'intera produzione artistica attraverso tutti i media e i vari momenti dell'arte contemporanea. Qualunque cosa abbia comprato ha il suo posto in questa raccolta. Forse non saranno le opere d'arte migliori, ce ne sono molte che personalmente non mi piacciono, ma appunto non si tratta di una questione di gusto personale.
Tutti hanno letto della sua donazione a Hong Kong, però vorrei che ci lasciasse con una riflessione su questo, su questa decisione di vendere una piccola parte e di regalare una grossa parte della sua collezione perché tornasse in Cina, anche se in una parte di Cina del tutto particolare.
Ich habe die Sammlung schon mit der Absicht zusammengestellt, sie der Eins nach China zu geben. Ich wusste einfach nicht, wo und wie und wann.
Ho raccolto la collezione con l'intenzione che un giorno o l'altro l'avrei donata alla Cina. Solo non sapevo dove, come e quando. Mi è sembrato che fosse giunto il momento quando tutti questi grandi progetti museali sono diventati realtà dopo il 2010, sia in Cina che a Hong Kong. Così ho deciso le modalità della donazione. A dire il vero, volevo donare tutto alla Cina. Hong Kong invece si è offerto di acquistarne una piccola parte. Con questo hanno voluto dimostrarmi quanto ci tenessero a pagare qualcosa per le opere. Inoltre, quello di Hong Kong era il progetto museale più interessante di tutti. E poi, dal punto di vista della censura, della libertà artistica, eccetera, mi hanno promesso un regime molto più liberale di quello che avrei trovato in Cina. Queste circostanze e il fantastico progetto museale hanno fatto cadere la scelta su Hong Kong. Ogni anno 40 milioni di cinesi continentali si recano a Hong Kong. Avranno così la possibilità di ammirare le opere dei loro artisti, che non conoscono e che non avrebbero mai potuto vedere così nella Cina continentale.
La possibilità di ihre eigene Kunst, die sie nicht wirklich kennen, zu sehen und die sie so in Festland China nicht hätten sehen können.